Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 12° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza politica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo sul soffitto di questo famoso edificio. E come ben sappiamo, l'attesa è dovuta al fatto che stiamo studiando l'itinerario della formazione intellettuale di Michelangelo, in modo da acquisire i necessari elementi utili per capire il significato dei suoi affreschi e delle sue opere principali. Inoltre, seguendo il percorso formativo di Michelangelo, abbiamo iniziato a studiare, nelle sue linee generali, la storia del pensiero rinascimentale, che ha le sue radici nelle opere, come ormai ben sapete, di Marsilio Ficino e soprattutto di Pico della Mirandola, che è considerato Pico della Mirandola il precursore del cosiddetto libero pensiero, un atteggiamento intellettuale che ha caratterizzato lo sviluppo della cultura moderna e che rimanda alla parola chiave autonomia, una parola che dobbiamo tenere d'occhio. Guardate sul punto 1 del repertorio. Michelangelo, come ben sappiamo, attraverso i suoi maestri, in particolare Pico della Mirandola, acquisisce una competenza nei confronti della cultura ebraica e in particolare della cultura del Midrash, del Talmud e della Kabbalah, tre filoni letterari che, soprattutto a Firenze, come sappiamo, interessano particolarmente gli intellettuali del Rinascimento. Di questi tre apparati, Midrash, Talmud e Kabbalah, abbiamo studiato le caratteristiche principali e Michelangelo è convinto di poter utilizzare le idee in essi contenute per dare dignità al suo lavoro d'artista e ritiene che una riflessione sui concetti che emergono dalle antologie del Midrash, che raccolgono i miti ebraici, del libro del Talmud, che raccoglie le interpretazioni dell'Antico Testamento, e dal metodo esegetico della Kabbalah, sia utile per creare una mentalità che possa portare a una necessaria riforma strutturale e culturale della Chiesa, secondo la proposta dei suoi maestri, primo fra tutti Pico della Mirandola. Si sente questa necessità di una riforma strutturale e culturale della Chiesa. Ma Michelangelo deve anche dissimulare, deve tenere nascosto il suo interesse per la cultura ebraica, per non incorrere nella censura dell'istituzione ecclesiastica che controlla l'ortodossia. Infatti, le opere di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola sono state dichiarate eretiche e per questo sfrutta abilmente, con la dovuta circospezione, le opportunità che gli si presentano, cercando di non perdere la propria autonomia di pensiero, lasciando un segno nelle opere che produce. E sappiamo che la parola autonomia va tenuta d'occhio. Ora, dai racconti mitici contenuti nei libri del Midrash, Michelangelo ha imparato che Dio non sottopone mai alle creature un problema senza che egli stesso non abbia già creato la sua soluzione dentro il problema stesso. Ed è per questo motivo che Dio è clemente e misericordioso. Così dovrebbe fare la Chiesa, no? E che la persona, a questo proposito, deve saper utilizzare bene il proprio intelletto. Quindi la Chiesa dovrebbe agire per far sì che i credenti sappiano usare bene il loro intelletto. Ora, dal Talmud che è un ampio compendio di commenti ai testi biblici, spesso contrastanti tra loro, e guardate, ci sono due versioni del Talmud, no? Quello di Babilonia, il Talmud babilonese, e quello di Gerusalemme, che sono fortemente contrastanti tra loro, no? E Michelangelo impara quella che viene chiamata la logica talmudica, che in questo momento è di grande interesse tra gli intellettuali, cioè un'impostazione che ci permette di vedere l'universo e l'organizzazione e di organizzare un pensiero con una modalità multiforme. C'è un pensiero nel quale il tratto predominante è quello di non cessare mai di farsi delle domande. Il saggio del Talmud continua a farsi delle domande, no? E a cercare delle risposte. Quando ha trovato una risposta è sempre problematica e bisogna ricominciare a domandarsi le cose. E un pensiero che non contrappone la fede alla ragione e che concede grande valore alla logica e che ammette la legittimità e l'utilità del conflitto di opinioni. Quindi un pensiero quindi che conferisce grande importanza alla capacità di fondere insieme elementi in apparenza opposti. E questa è una visione antitetica rispetto al modo lineare, non critico e non analitico con cui vede il mondo il Sant'Uffizio. E la logica talmudica prevede che la persona sappia ben utilizzare il proprio intelletto per interpretare autonomamente il disegno divino che riguarda ciascuna persona. Guardate, una logica questa invisa è condannata dal Sant'Uffizio, no? Un'istituzione che fornisce la vera interpretazione alla quale l'intelletto del credente si deve adeguare. Attenzione, perché la logica talmudica in questo momento sta circolando all'interno della Chiesa Navale, sta circolando nelle scuole della cristianità, soprattutto in Europa, in Germania, nei monasteri agostiniani, circola questa idea della interpretazione autonoma. Tra questi monaci agostiniani c'è anche un certo Martin Lutero, forse l'avete sentito nominare, che fra un po' avverrà a Roma per svolgere ad un impegno che gli dà il suo abate. Lui naturalmente è contentissimo di poter venire a Roma e vedere la città, la città di Dio, la città santa, e quando verrà si troverà molto a disagio. E quindi tenete da parte, incontreremo questo personaggio strada facendo. Michelangelo poi è affascinato, come lo è Papa Giulio II e tutti gli artisti del Rinascimento, dal pensiero della Cabala, secondo cui in ogni oggetto si nascondono le comunicazioni, le emanazioni divine, cioè qualità particolarmente significative, per cui le cose che contengono tutte una forte valenza simbolica, come abbiamo studiato la scorsa settimana, no? Hanno significati ben più complessi di quanto possa apparire in superficie. E questa è senza dubbio un'idea stimolante per ogni persona e per ogni artista, e in particolare per Michelangelo, che è convinto di avere, soprattutto come scultore, ma poi anche come pittore per volontà papale, le stesse qualità che corrispondono alle comunicazioni, alle emanazioni divine, alle 10 sefirot, come dice la Kabbalah. Sefirot vuol dire comunicazione, sefir la comunicazione, sefirot le comunicazioni, è plurale in ebraico. Sono le comunicazioni che Dio dà al nostro corpo, che rappresentano, secondo il pensiero della Kabbalah, gli stadi intermedi, cioè le qualità particolarmente significative che rendono possibile la creazione del mondo finito. Noi dobbiamo creare il mondo, per creare il mondo dobbiamo avere delle qualità particolari, cioè delle competenze. Dio ce le ha date, noi dobbiamo usarle bene. E che sono come i passi necessari dell'artista per dare vita alle sue idee. Le 10 sefirot, le comunicazioni divine al corpo della persona, sono l'intelletto, e non è casuale che l'intelletto sia in primo piano, la comprensione, la sapienza, l'energia, la bontà, la bellezza, lo splendore, la vittoria, il fondamento e la generosità o la regalità, ma si può avere la regalità solo se si è generosi, se no si perde la regalità. E corrispondono queste qualità, queste comunicazioni divine, no? Queste qualità particolarmente significative, corrispondono alle aspirazioni di Michelangelo. E lui le mette in pratica, è coerente su questo. E sono conformi ai suoi ideali di vita, che Michelangelo ha maturato nel percorso della sua formazione e che riporta nelle opere che produce e che diventano gli ideali stessi del Rinascimento. A scuola da Pico della Mirandola soprattutto ha imparato questo Michelangelo, queste comunicazioni da mettere in pratica. Michelangelo, studiando il pensiero della Kabbalah sotto la guida di Pico, interiorizza l'idea che Dio, l'Aleph supremo, l'Uno, in principio ha creato i simboli. E solamente quando la persona è in grado di interpretarli con il proprio intelletto, secondo gli stadi rappresentati dalle 10 sefirot, la creazione si realizza, il mistero della creazione si rivela. Michelangelo lavorerà sempre con questa idea in testa. E noi siamo responsabili quindi della creazione, è nelle nostre mani. Ora, scrivete accanto ad ognuna delle 10 sefirot, guardate l'intelletto, la comprensione, la sapienza, l'energia, la bontà, la bellezza, lo splendore, la vittoria, il fondamento, la generosità. Scrivete il nome di un oggetto che sia, secondo voi, rappresentativo di ciascuna di queste qualità. E così potete comporre un glossario che dia in modo personalizzato concretezza alle 10 sefirot, pensando che Michelangelo questo esercizio lo ha fatto quotidianamente, scolpendo e dipingendo. Beh, e lo potete fare anche voi scrivendo 10 parole in proposito, un oggetto che rappresenta, ecco, queste idee, o una frase che rappresenta queste idee, ma andando sul concreto, nella concretezza, se no la creazione è qualcosa di concreto. Quindi esercitatevi a creare, siate creative e creativi. E lo richiede la storia del pensiero umano, vedete. E quali sono le prime opportunità che si presentano a Michelangelo per mettersi in evidenza come artista, soprattutto come scultore? E che cosa impara la scuola di scultura nel giardino di San Marco, diretta dal maestro Bertoldo di Giovanni? Ora, paradossalmente, dell'apprendistato tecnico e artistico di Michelangelo legato a Bertoldo di Giovanni, che lavora alle dipendenze di Lorenzo il Magnifico ed è un maestro valente perché è stato uno dei discepoli più affezionati di Donatello. Donatello è morto da 20 anni, è in questo momento, è morto nel 66, 1466 Donatello, e Bertoldo ne ha preso l'eredità, soprattutto dal punto di vista didattico. Beh, non sappiamo molto, sappiamo che probabilmente l'allievo supera il maestro molto velocemente, ecco, questo sì, e il maestro è molto soddisfatto di questo. E di quel periodo si conosce soprattutto l'episodio in cui Michelangelo ci rimette il naso, no? Abbiamo detto la scorsa settimana. Che cosa è successo al naso di Michelangelo? A Michelangelo succede un incidente le cui conseguenze lo hanno condizionato psicologicamente per tutto il resto della vita. Guardate sul punto 2 del repertorio. Michelangelo, quando inizia a frequentare la scuola del giardino di San Marco, viene adottato da Lorenzo, diretta dal maestro Bertoldo di Giovanni, siamo nel 1489, incontra lì tra gli allievi un altro giovane come lui, intenzionato a diventare scultore, è Pietro Torrigiano, appartenente ad una nobile famiglia. Pietro è un ragazzo benestante, bello, possiede tutte le qualità di cui Michelangelo è privo, tranne il talento, perché Michelangelo è più bravo, ha un ingegno superiore a tutti gli allievi di Bertoldo, e si mette in evidenza. Tanto Michelangelo quanto Pietro sono dotati di un temperamento impulsivo, dicono le cronache, e hanno entrambi una gran voglia di emergere, e quindi litigano spesso. E Bertoldo deve reprimere con energia la loro irruenza. La lite fatale avviene quando i due studenti sono nella cappella di Santa Maria del Carmine, sapete dov'è, sapete che cosa c'è, a disegnare bozzetti di opere d'arte. Bertoldo portava i suoi alunni in una scuola, che in questo momento è quella dove ci sono dei lavori eseguiti, e li metteva all'opera, no? E Michelangelo, che è molto più bravo, comincia a ironizzare sulla fattura dei disegni che sta eseguendo il suo compagno, e Pietro Torrigiano si infuria, trascina fuori Michelangelo e lo colpisce al viso così violentemente da rompergli l'osso e la cartilagine del setto nasale. Ora, da quel giorno Michelangelo, come possiamo constatare delle molte opere che lo ritraggono, no? Si ritrova ad avere un viso da pugile a riposo, con il naso schiacciato, con il naso camuso. Lorenzo il Magnifico viene subito informato dalla rissa ed è così arrabbiato, dispiaciuto del danno arrecato al volto del suo giovane prediletto, che espelle Torrigiano dalla città. Ora, Michelangelo, che non era particolarmente attraente già prima, si convince da quel momento di essere terribilmente brutto e cerca di compensare questa frustrazione legata all'aspetto fisico impegnandosi completamente nel lavoro. Anche questo è un altro elemento che contribuisce al fatto che lui vive la sua carriera come una missione, evitando ogni possibile altra distrazione, e questo atteggiamento accentua ancor più il suo perfezionismo, che nasconde in realtà un profondo senso di inadeguatezza, soprattutto affettiva. Il carattere burbero, inquieto, solitario di Michelangelo ha sempre nascosto, come fosse una maschera, la sua vera natura. In realtà Michelangelo è una persona sognatrice, malinconica, sensibile, bisognosa d'affetto, no? E la reazione, come tutti i timidi, è quella, no, di comportarsi con violenza. Si è pensato in proposito, e noi di questo pensiero ce ne serviamo per dipanare un intreccio filologico sul quale inevitabilmente, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, puntiamo l'attenzione. Bene, si è pensato che Michelangelo coltivi in senso contrario quello che è stato chiamato il complesso di Cyrano de Bergerac. Avete presente questo personaggio? Complesso che non ha Lorenzo il Magnifico, il quale invece è orgoglioso del suo bel nasone e del suo bel pennacchio. Chi non conosce il singolare capolavoro drammatico intitolato Cyrano de Bergerac, che continua ad essere sempre presente sulle scene teatrali, dal quale sono state tratte innumerevoli versioni e citazioni cinematografiche. Quest'opera, una delle più popolari di tutti i tempi, è incentrata, come sapete, sulla singolare figura realmente esistita di un poeta soldato del Seicento, Savinien de Cyrano, ed è stata composta da uno scrittore marsigliese che non ha ancora 30 anni, è nato nel 1868, si chiama Edmond Rostand. Ecco qui il Cyrano di Rostand, trovate in biblioteca. Questa commedia eroica in versi, in 5 atti, portata in scena dalla compagnia del celebre attore, qui potete fare delle ricerche per divertirti, Benoît Constant Coquelin, famoso capocomico dell'epoca, ottiene subito un grande successo dalla prima rappresentazione al Teatro della Porte Saint-Martin di Parigi la sera del 28 dicembre del 1897. Il successo è dovuto soprattutto al carattere del personaggio di Cyrano, spadaccino terribile e tenerissimo amante dotato di una straordinaria vena poetica. Però ci sono tutte le componenti perché questo personaggio piaccia. Pronto a compiere grandi imprese, altrettanto grandi gesti di generosità che suscitano un senso di intensa commozione a causa dell'appassionato e infelice amore che nutre per la cugina Rossana, che è innamorata invece di Cristiano, che è bello, che è buono, ma assolutamente privo di spirito sentimentale, è incapace di proferire anche il più semplice discorso amoroso senza l'aiuto di Cyrano, che diventa, come sapete, il suo suggeritore. No? Cyrano è, tutte e tutti voi conoscete la trama di questa commedia in versi, è un romantico personaggio che possiede tre caratteristiche: un naso grottesco, un'eccezionale predisposizione per la poesia e un cuore puro. Guardate, Michelangelo assomiglia, dovremmo dire che Cyrano assomiglia a Michelangelo, ma facciamo il gioco dei contrari questa sera. Michelangelo assomiglia a questo personaggio, anche se per quanto riguarda il naso la situazione è al contrario, ma il significato non cambia, perché si sente brutto, ma sa di essere dotato di un talento fuori dal comune che lo mette in condizione di compiere grandi imprese artistiche e anche di essere generoso. Ma noi adesso mettiamo in relazione, attenzione perché dobbiamo mettere in relazione questi due personaggi, Cyrano e Michelangelo, per una ragione di carattere filologico, dal risvolto politico e sociale. Ed è una relazione che lega lo scrittore Edmond Rostand al poeta Michelangelo Buonarroti, perché Rostand probabilmente si è letto le rime e sulla quale bisogna riflettere. Michelangelo, come sapete, è anche un poeta, e bisogna parlarne. Uno dei più accreditati poeti del Cinquecento e quotidianamente non può fare a meno di scrivere 4 righe in proposito. Quindi sarebbe trovato bene qui di comporre qualche verso per raccontare fatti, per descrivere la natura, per esprimere i suoi sentimenti e il suo disappunto, e per argomentare su temi sociali, politici e teologici. E la raccolta delle sue rime, che trovate in biblioteca, attenzione, opera di difficile lettura, non ho detto di impossibile lettura, ho detto di difficile lettura perché bisogna avere la pazienza di consultare le note, i commenti, perché con pazienza, quindi non è che si può dire datevi a leggere le... No, momento. È un esercizio da fare tenendo conto che ci vuole pazienza e dedizione, come in tutte le manifestazioni che la lettura ci propone. La raccolta delle rime costituisce un documento importante nel quale l'artista denuncia i compromessi, non gli accordi, ma i sordidi espedienti, compromessi in questo senso, perché compromessi bisogna farne, ma bisogna fare degli accordi, ma non usare degli espedienti sordidi. E i pregiudizi, denuncia i pregiudizi del suo tempo e ribadisce la sua volontà di non cedere alla menzogna, alla viltà e alla stoltezza. Difetti che caratterizzano, guardate, il modo di governare dei potenti di questo periodo storico. Incontreremo un personaggio strada facendo che metterà in evidenza queste cose. E durante l'età rinascimentale, è l'età dei principi, l'età dei capitani di ventura, l'età dei grandi condottieri, tutti tra virgolette, ma compromessi, sordidi espedienti, pregiudizi, menzogna, viltà e stoltezza sono all'ordine del giorno nel governare. E anche Edmond Rostand, mediante il personaggio di Cyrano, utilizzando gli stessi termini di una composizione di Michelangelo che si intitola Dio allumina della sua luce peculiare, vuole denunciare l'ipocrisia che domina il linguaggio dei governanti europei alla fine del XIX secolo, i quali non fanno altro che parlare, nell'attesa del taumaturgico XX secolo, all'alba del 1900, gli uomini di governo non fanno altro che parlare di progresso che avrebbe portato la pace e il benessere universale. Mentre in realtà, denuncia Rostand per bocca di Cyrano, il mondo continua a essere dominato dai più squallidi compromessi, dai peggiori pregiudizi, dalla menzogna, dalla viltà, dalla stoltezza. Ma come si fa a parlare di pace quando c'è una corsa al riarmo, dice Rostand? No. Come si fa a parlare di fratellanza quando c'è una corsa a costruire i muri tra le nazioni? Si costruivano allora, oggi. E quindi quando si va a soggettare popoli, no? Attraverso il colonialismo. E difatti noi, appunto, venerdì, questa settimana, celebriamo la giornata della memoria, no? Per esaltare i progressi del XX secolo, no? In cui ci sono state due tragedie universali. Ecco, ora, la commedia eroica in versi, in cinque atti, intitolata Cyrano de Bergerac, come sappiamo, termina con la morte del protagonista, che forse a questo fatto noi non abbiamo fatto caso, ma bisogna che ci facciamo caso da lettrici e da lettori. Denuncia alla fine, nella scena finale, la scena quinta dell'atto quinto, quali sono i suoi veri nemici. E c'è il finale che Rostand mette in evidenza e che dobbiamo cogliere, perché non ci può sfuggire, se no. I nemici della convivenza umana, di fronte ai quali Cyrano non cederà mai e con i quali non verrà mai a patti, cioè i sordidi espedienti, i compromessi, i pregiudizi, la menzogna, la viltà e la stoltezza. Così finisce la commedia, mettendo in evidenza una morale, con una morale che va letta, e che va capita, perché se no si perde l'essenza di quest'opera. E ora richiedete in biblioteca il Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand e leggete il testo dell'atto quinto, che sono una ventina di pagine, che si intitola La Gazzetta di Cyrano. E poi, utilizzando la rete, guardate, potete accedere alle versioni teatrali e cinematografiche della commedia, ce ne sono diverse, tutti grandi attori hanno interpretato questo personaggio. E ora, E voi che rapporto avete con il vostro naso? Scrivete quattro righe in proposito. Beh, io ho soltanto quattro righe molto precise. Sul mio naso c'è un contenitore. Contenitore, così l'ha chiamato mia madre. E quando mi vedeva piuttosto inalberato diceva: smettila, vedi che hai anche il contenitore del veleno sul naso, stai attento a non morire. E allora ridevamo insieme. Quindi, queste sono le mie quattro righe in proposito, voi scrivete le vostre. E adesso leggiamo insieme l'ultima pagina, l'ultima scena della commedia, per puntualizzare quello che abbiamo detto, in modo da giustificare la riflessione filologica che noi abbiamo fatto, no? Perché è questo che dobbiamo giustificare. Leggiamo il finale del Cyrano di Bergerac e poi leggiamo la rima di Michelangelo che si intreccia, ecco, con le parole chiave di questo finale. Leggiamo la scena quinta dell'atto quinto dal Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. È Cyrano che parla a Rossana, che è tutta vestita di nero perché è morto anche Cristiano, ai suoi amici che cercano di consolarlo. Astronomo, filosofo eccellente, musico, rimatore, del cielo viaggiatore, gran maestro di tic-tac, amante, non per sé, molto eloquente. Qui riposa Cyrano, Ercole, Savignano, signor di Bergerac, che in vita sua fu tutto e non fu niente. Io me ne vado, scusate, non può essa aspettarmi. Il raggio della luna, ecco, viene a chiamarmi. Io non voglio, Rossana, che tu pianga meno il tuo seducente, il buono, il bel Cristiano. Io voglio solamente che quando le mie vertebre avrà domato il grande gelo, tu dia un duplice senso al tuo velo nero e che il suo lutto sia anche un poco il mio. Nessun mi regga, l'albero basterà. Ella viene, i miei piedi già son di marmo, già ho di piombo le mani, ma siccome è per la strada, voglio aspettarla in piedi e con in man la spada. Ella guarda, mi pare che la camusa ardisca il mio naso guardare. So che la resistenza è vana adesso, ma non si pugna nella speranza del successo. No, è più bello battersi quando è in vano. Qual fosco drappello è lì? Sono mille. Ah sì, vi riconosco, vecchi nemici miei. Siete tutti qui. La menzogna? Ecco, prendi. Ecco la viltà. Ed ecco i compromessi, i pregiudizi. Che io venga a patti mai. Ed eccoti anche te, stoltezza. Io so che al fin sarò da voi disfatto, ma non cedo. E io mi batto, e io mi batto, e io mi batto. Voi mi strappate tutto, l'alloro e la rosa. Strappate pure, malgrado vostro, c'è qualche cosa ch'io mi porto. E stasera, quando in cielo entrerò fiero, l'azzurra soglia salutarne io potrò, ch'io con me porto, senza piega né macchia, addio, vostro malgrado, il pennacchio mio. E si slancia con la spada levata, poi la spada gli cade di mano, barcolla e cade nelle braccia degli amici. Rossana, piegandosi sopra di lui, gli bacia la fronte. A lui non gli è toccato l'apostrofo rosa, che c'è, quando faceva il suggeritore. Lui riapre gli occhi, la riconosce, sorride e guardandosi il naso muore. Ch'io con me porto senza piega né macchia a Dio, vostro malgrado, il pennacchio mio. E ora leggiamo i quattro versi di Michelangelo tratti dalla composizione Dio allumina della sua luce peculiare, per dipanare l'intreccio filologico su cui abbiamo puntato l'attenzione, dove Michelangelo mette in guardia dai veri nemici, gli stessi che da un'epoca all'altra bisogna guardarsi, dalle rime. Dio allumina della sua luce peculiare li cuori tristi e troppo fatti bui di chi trovasi disfatto da menzogna e da viltà e da stoltezza altrui. Vedete, Michelangelo comincia a produrre le sue opere perché in esse si manifesta, sebbene in modo dissimulato, l'autonomia di pensiero che i suoi maestri hanno saputo trasmettergli. E il concetto di autonomia di pensiero, agli albori dell'età moderna, secondo la riflessione di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, consiste nell'elaborare un compromesso virtuoso tra le diverse culture umane per costruire senza pregiudizi una dottrina universale fondata sui principi che tutti i grandi apparati intellettuali da Oriente ad Occidente hanno, dalle origini della storia del pensiero umano, posto alla base dell'umanesimo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. E questi sono le persone che si salveranno. Non sono i cristiani, i musulmani, gli ebrei. Le persone che si salveranno e che salveranno il mondo sono quelle che praticano questi principi. Questo è il Rinascimento, attenzione. Ora, il rifiuto e l'incapacità da parte dei responsabili ai vertici di ogni singolo potere di giungere a un compromesso virtuoso che determini il superamento dei reciproci pregiudizi porta inevitabilmente, sostengono e insegnano Marsilio e Pico, al proliferare della menzogna, della viltà e della stoltezza. E Michelangelo fa sua questa lezione. Come abbiamo potuto constatare strada facendo, sono molte le informazioni che possediamo sul tema della crescita intellettuale di Michelangelo nel periodo in cui Marsilio Ficino e soprattutto Pico della Mirandola si occupano della sua formazione, mentre invece poco si sa, come abbiamo detto, dell'apprendistato tecnico e artistico legato a Bertoldo di Giovanni. E come scrivono tutti i biografi di Michelangelo, ancora non sappiamo come lui abbia imparato a scolpire il marmo. E questo elemento misterioso contribuisce a far crescere l'alone mitico che è andato formandosi attorno alla sua persona. I primi esempi che possediamo dell'arte di Michelangelo sono una Madonna che tiene in braccio un Gesù bambino molto muscoloso, e una battaglia dei centauri, entrambi realizzati quando l'artista ha dai 15 ai 17 anni. E queste due opere dimostrano come sono due esercizi, fa il compito di Michelangelo. Come giovane scultore, fin dall'inizio della sua lunga carriera, ha dovuto cercare un compromesso tra un mercato dell'arte monopolizzato dal cristianesimo e lo stile che, grazie alla sua formazione intellettuale, perché non c'è arte senza studio, ha maturato sotto il profilo formale e contenutistico. Ci occupiamo ora di queste due opere prime di Michelangelo, la Madonna della Scala e la Battaglia dei Centauri, senza avere di fronte le loro immagini, che però voi trovate con grande facilità in biblioteca, sulla rete, nei fascicoli conservati nella vostra libreria domestica. Potete andarle a vedere direttamente quest'opera, perché sono qui a Firenze, questa località qui vicino alla grande metropoli di Bagnaripoli, e sulle quali potete esercitarvi a osservare le idee, i simboli, le metafore che le figure scolpite esprimono. E noi dobbiamo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso, dare in primo luogo rilevanza all'aspetto filologico. Guardate, dobbiamo partire dalle parole, perché oggi siamo soliti partire dalle immagini e poi partiamo dalle immagini e rimaniamo sulle immagini. Allora noi perdiamo il senso della mitologia, della costruzione del mito, perché i miti sono testi scritti e sono un inutile esercizio. Quindi dare rilevanza all'aspetto filologico, in modo che la parola possa svolgere la sua funzione di produrre delle rappresentazioni, delle icone nella nostra mente, che poi, seguendo la trafila del testo, metteremo a confronto con le immagini che l'artista ha voluto rappresentare. Guardate sul punto 3 del repertorio. Quindi lavoriamo sul testo, perché ci compete, la nostra è un percorso di didattica della lettura e della scrittura, quindi dobbiamo necessariamente esercitarci sul testo. Poi sarà facile andare ad osservare le immagini, e il testo ce l'abbiamo, e quindi la prima opera di rilievo attribuita a Michelangelo è chiamata Madonna della Scala. Ora, la Scala vi dovrebbe ricordare qualche cosa, perché abbiamo trattato questo tema e voi sapete che la parola Scala è una parola chiave del Rinascimento. E Michelangelo fa il compito su questo. Ed è un'opera, tra l'altro liberamente ma chiaramente ispirata a un capolavoro di Donatello dal punto di vista formale, che Michelangelo ha avuto modo di studiare a Firenze sotto la guida di Bertoldo. Già in questo primo lavoro, che è datato 1490, ci sono una serie di elementi significativi che noi, avendo studiato l'itinerario della formazione di Michelangelo, siamo in grado di interpretare. Allora, Maria, poi l'andrete a vedere, è raffigurata nell'atto di cullare e allattare Gesù vicino a una scala di 5 gradini, non a caso, la scala è di 5 gradini, e voi capite che Michelangelo fa il compito, su cui giocano dei bambini che possiamo considerare angeli. La Madonna è in primo piano ed è raffigurata di profilo e fissa negli occhi uno degli angeli appoggiato al parapetto che sta in secondo piano. Sullo sfondo, in cima alla scala, ci sono altre due figure infantili che appaiono quasi sfocate e sembrano abbracciarsi o azzuffarsi tra loro, mentre un'altra figura, nascosta quasi completamente dalla Madonna, tende un lembo di stoffa. Un aspetto sorprendente di quest'opera, guardate, è che il giovane Michelangelo sembra anticipare la profondità di campo della moderna fotografia, cioè nel senso che le figure in primo piano sono messe a fuoco, mentre quelle sullo sfondo appaiono completamente sfocate. Ora, se i domenicani inquisitori del convento confinante con il giardino di San Marco, avessero chiesto, svolgendo la loro opera di controllo sul rispetto dell'ortodossia, avessero chiesto a Michelangelo perché ha raffigurato una scala con 5 gradini, quando in questo spazio forse ci sarebbe stata più armonia con 4 gradini. Difatti, dal punto di vista formale, quest'opera è brutta. Però è bellissima per i simboli che ci sono dentro. E questo il fatto che è un capolavoro, per questo fatto. E lui, Michelangelo, prontamente avrebbe risposto che il numero dei gradini è legato alle 5 lettere del nome di Maria, no? E al fatto che i teologi medievali erano soliti riferirsi alla Vergine Madre con il termine la scala, in quanto collegamento tra il cielo e la terra. Naturalmente Michelangelo, come sappiamo, ha ben altro in mente e vuole evidenziare, dissimulando, il pensiero dei suoi maestri, perché una scala di 5 gradini, e questo tema lo abbiamo studiato, no? Ricordate? Corrisponde al modello di universo disegnato da Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. L'universo è una scala di 5 gradini, dicono Pico e Marsilio e Pico, con una metafora, no? Che voi, di cui conoscete il significato. Su questa universale scala di valori, secondo Marsilio e Pico, ci sono sul primo gradino i corpi delle persone, sul secondo le qualità dei corpi, le categorie, sul terzo, in posizione mediana, c'è l'anima, con le caratteristiche che abbiamo studiato a suo tempo, è la parte fremente dell'intelletto, e sul quarto ci sono le intelligenze metafisiche, gli angeli, ovvero le persone che studiano, e sul quinto gradino c'è Dio. Ora, l'immagine della scala universale, secondo Marsilio e Pico, come ben sappiamo, è la metafora di un piano di studi, perché la forma dell'universo equivale alla conoscenza che si ha dell'universo stesso, no? Marsilio e Pico dicono: come facciamo a sapere come è fatto l'universo? È piuttosto complicata la questione. Noi via via che conosciamo l'universo lo possiamo definire, no? È logico. Quindi l'universo corrisponde alla conoscenza che si ha dell'universo stesso, e di conseguenza bisogna studiare. Di conseguenza la persona che vuole conoscere l'universo deve seguire un itinerario di apprendimento che prevede lo studio delle opere più importanti del momento. La fisica di Aristotele, sul primo gradino che studia i corpi, la metafisica di Aristotele sul secondo gradino che studia le categorie, le qualità dei corpi, poi del testo dei dialoghi di Platone sul terzo gradino, in modo che l'anima, dove c'è l'anima, in modo che l'anima della persona che studia possa salire al quarto gradino, quello dell'intelligenza metafisica, per disporre della capacità di avvicinarsi a Dio, il quinto gradino, perché più la persona si avvicina a Dio, affermano Marsilio e Pico, più è in grado di conoscere l'universo di cui Dio è il creatore. Ora, questi concetti Michelangelo li mette in pratica nella sua opera, fa il suo compito. La figura allegorica della scala universale disegnata da Marsilio e Pico corrisponde ad una apologia dello studio. E questo concetto entra nella mente di Michelangelo e lo raffigura con l'intero corpo della Madonna della Scala, mettendo bene in evidenza, e poi andate a constatarlo, che il terzo gradino, bisogna partire da lì, quello dell'anima e dei dialoghi di Platone, si trova all'altezza dell'utero, del ventre della Madonna, perché è lì che nascono le... è lì la parte fremente della storia della salvezza. sul quarto gradino e venga appoggiato il piede dell'angelo, cioè dell'intelligenza metafisica della persona che studia, che guarda negli occhi la Madonna. Mentre all'altezza del quinto gradino, quello di Dio, c'è la testa di Gesù, naturalmente. Quindi il disegno è naturalmente perfetto, cioè Michelangelo riporta su quell'opera, ecco, la scala di Marsilio, e di, ecco la Madonna della Scala, la scala di Marsilio e di Picco. Sul quinto gradino c'è la testa di Gesù, sul quarto gradino c'è il piede di un angelo che guarda negli occhi della Maria, sulla terza c'è l'altezza del ventre dove comincia, ecco, la storia della sala, dialoghi di Platone. Quindi il quindicenne Michelangelo sa di avere talento ed è consapevole del fatto, per l'educazione che sta ricevendo dai suoi maestri, che una persona può avere delle doti innate, ma senza studio non può creare arte. E questa è una delle più importanti affermazioni della filosofia rinascimentale, che noi leggiamo raffigurata nell'opera intitolata La Madonna della Scala. Ma non abbiamo ancora detto tutto, non è tutto qui. Michelangelo mette in quest'opera dell'altro, perché come sappiamo, grazie alle lezioni tenute da Pico della Mirandola, grazie al testo dell'Heptaplus che abbiamo studiato la scorsa settimana, Michelangelo conosce il significato simbolico del numero 5. Secondo, e lo troveremo spesso andando avanti, secondo il metodo della Cabala, che influenza il pensiero neoplatonico agli albori dell'età moderna. E tanto Marsilio quanto Pico parlano spesso dei cinque stadi dell'anima umana, ovvero quello dell'energia vitale del corpo, nefesh, quello dell'anima, primo gradino, quello dell'anima emotiva, mach, quello dell'anima intellettuale, neshama, dell'anima, quello dell'anima spirituale che tende a Dio, kaya, e quello dell'anima trascendente che è in armonia con il divino e con l'universo nel suo insieme, yekidah. Ora, Michelangelo manifesta l'idea, ed è un probabile suggerimento dei suoi maestri questo, che la Madonna della Scala, la quale sta allattando, preveda che il destino di suo figlio sia quello di trascendere tutti e cinque gli stadi dell'anima umana, per affermare che il Salvatore, il Logos, la parola, il pensiero di Dio, si propone di realizzare l'ideale neoplatonico dell'armonia universale. E Michelangelo, con scalpello e mazzuolo, ci mette il suo talento per concretizzare questa idea, fondendo insieme l'arte cristiana con il metodo esegetico della Cabala e con l'eleganza formale dell'arte classica. E quindi questo geniale artista adolescente, già nella sua prima opera ufficiale, utilizza tecniche scultoree all'avanguardia per veicolare contenuti complessi, ambigui e dal respiro ecumenico, secondo il pensiero della filosofia rinascimentale di Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Quindi in quest'opera, La Madonna della Scala, c'è questo pensiero. E potete osservare un'immagine della Madonna della Scala in un fascicolo che trovate in biblioteca navigando in rete, andate a constatare, no, a mettere al loro posto le cose che abbiamo detto, oppure potete fare una visita a Casa Buonarroti, che è qui a Firenze, per studiare e ammirare l'opera dal vero. Portate il significato dalle parole sulla superficie dell'immagine per darle forma. È un utile esercizio che promuove l'attività delle azioni dell'apprendimento, favorendo la buona pratica dell'investimento e l'intelligenza. Ecco quindi la Madonna della Scala, che non è un oggetto così semplice da decodificare, no? Non c'è dietro semplicemente il numero delle lettere del nome di Maria o il fatto che Maria è la scala, ma c'è qualche cosa di più complicato, ma di più elementare. Sono gli elementi che Michelangelo sta studiando insieme a Marsilio Ficino e a Pico della Mirandola, e quindi non può fare a meno che fare il compito da bravo studente. Ora, i termini compromesso nel senso di sordido espediente, pregiudizio, menzogna, viltà, stoltezza, riecheggiano, vedete, nella nostra mente, se pensiamo al romanzo di Mom che stiamo leggendo e che si intitola In Villa, e pensiamo a queste parole sulla scia degli ultimi avvenimenti raccontati nelle pagine che abbiamo letto la scorsa settimana, no? Perché c'è qualche cosa di ambiguo, no? In tutta questa situazione, ma non è casuale, no? Conosciamo già le linee portanti della trama di questo romanzo, ma guardate, tuttavia dobbiamo con pazienza rinfrescarci la memoria per proseguire nella lettura. La protagonista del romanzo In Villa è l'affascinante signora Mary Penton, e sappiamo è ospite di amici inglesi momentaneamente assenti da Firenze, che le hanno messo a disposizione una cinquecentesca villa rinascimentale per rimettersi in sesto dopo la morte del marito avvenuta in un tragico incidente stradale mentre era in preda all'alcol, in rovina per i debiti di gioco, quindi lei è rimasta vedova con poche risorse a disposizione. Mary, come sappiamo, ha appena ricevuto una proposta di matrimonio da Edgar, un signore elegante, sportivo, rassicurante e in carriera, perché sta per diventare governatore del Bengala in India, un posto ambitissimo. Edgar è un buon amico di famiglia che ha visto crescere Mary, lei, benché non sia innamorata, perché lui potrebbe essere suo padre piuttosto che un marito, ha 24 anni più di lei, è propensa comunque ad accettare l'offerta. Il secondo uomo che la corteggia, completamente diverso da Sir Edgar, è Rowley, un trentenne non particolarmente di bell'aspetto ed elegante, ma dotato di un fascino particolare che gli assicura un grande successo con le donne con le quali ama divertirsi. La sua famiglia, della quale lui si vanta di essere la pecora nera, è facoltosa, per cui non gli manca il denaro per vivere di rendita. Mentre Sir Edgar è temporaneamente assente per ricevere il prestigioso incarico di governatore, Mary partecipa ad una cena su invito dell'impertinente principessa San Ferdinando in una pittoresca trattoria lungo l'Arno, dove si esibisce un'orchestrina con un pessimo giovane violinista, al quale Mary, quando lui passa col piattino, fa un'offerta molto generosa. Alla cena è presente anche Rowley, che ne approfitta per corteggiare Mary, ma senza successo. Tuttavia, dopo cena, lei è costretta, per non essere scortese, a riaccompagnarlo in albergo con la sua auto. E durante il tragitto i due imbastiscono un'appassionata conversazione. Lui le consiglia di non sposare Edgar, perché un'unione senza amore porta verso l'infelicità, ma lei dichiara di essere stufa dell'amore, racconta la sua drammatica esperienza vissuta con un marito alcolizzato, giocatore, del quale era molto innamorata, ma che lei non è riuscita a salvare con l'amore. E l'amore non è sempre taumaturgico, anzi quasi mai. E quindi ora preferisce il compromesso, anche se potrebbe, e qui dice qualche cosa sopra le righe, se si presentasse un'occasione particolare, donare generosamente qualcosa di sé, della sua bellezza, della quale è consapevole, a qualcuno che avesse davvero bisogno di affetto. E Rowley, che è bisognoso d'affetto anche se non lo vuole ammettere, ironizza sul suo presunto spirito filantropico, anche se è sempre più attratto, intenerito da Mary, che si è confidata apertamente con lui, e con tono scherzoso e un po' sarcastico le fa anche lui una proposta di matrimonio, che lei però considera poco seria, e lui, senza darlo a vedere, rimane assai deluso dal deciso rifiuto di Mary, perché la sua dichiarazione in realtà non è frivola. Giunti davanti all'albergo, i due si salutano con freddezza, lui scende e lei si dirige verso casa sua e pensa di non avere più dubbi. Sposerà Edgar. E a metà strada, sulla via di campagna che porta alla villa, c'è una terrazza semicircolare da cui si vede la bellezza di Firenze. Mary si ferma per affacciarsi, per guardare ancora una volta il panorama rinascimentale, e lì c'è, sotto un cipresso e un fico, in contemplazione anche il giovane improbabile violinista che abita in una casa di contadini non lontano dalla villa. Lui si avvicina, si riconoscono, lui la ringrazia calorosamente per la sua generosa offerta, perché l'obolo ricevuto gli permette di pagare l'affitto arretrato ai poveri contadini che generosamente lo ospitano, e Mary sente, come aveva detto Aroli poco prima, di dover offrire qualcosa della sua bellezza a questo giovane povero dal tratto garbato, piuttosto timido, che si chiama Carla, 23 anni, è uno studente d'arte austriaco, oppositore dei nazisti, che è stato imprigionato ma è riuscito a fuggire in Italia, dove cerca di sopravvivere clandestinamente. Il romanzo è stato pubblicato nel 1941. Mary lo invita a visitare la villa, gli mostra gli affreschi della sala, del ghirlandaio, gli prepara la cena ed è piena di tenerezza per questo giovane che le fa ballare un valzer viennese, cita Goethe, e i due finiscono per amarsi. Prima dell'alba Mary sollecita il giovane ad andarsene, devono dirsi addio, ma Carl non accetta questa decisione e la accusa di averlo illuso in modo crudele, di essersi approfittata di lui. Lei dichiara di aver avuto pietà e compassione e di non essere libera, e lui diventa aggressivo. Lei prende la pistola che ha in borsetta e lo minaccia, ma quando lui le chiede di sparare, tanto non ha nulla da perdere, lei scoppia a piangere, posa l'arma, lui si calma, l'abbraccia dicendole che lei non lo dimenticherà mai, poi prende la pistola e si uccide. Ora Mary è sconvolta, cerca di mantenere la calma, riesce a far allontanare la cameriera che, avendo sentito il colpo, ha bussato alla porta della sua camera, e infine decide che l'unica cosa da fare è chiedere aiuto a Rowley. Gli telefona in albergo, lui risponde assonnato e sorpreso, e quando capisce che è successo qualcosa di grave accorre in suo aiuto, prende la bicicletta del portiere di notte. Rowling non pensava proprio di trovarsi di fronte a una situazione così, così ambigua. Mary è disposta, Mary è disperata e non vuole chiamare la polizia, non è disposta a chiamare la polizia, perché potrebbe essere, come lui consiglia di fare, perché potrebbe essere facilmente accusata di omicidio, e allora lui le propone, prima che faccia giorno, di caricare il corpo dello sventurato giovane in macchina e di abbandonarlo in una zona boschiva ad una certa distanza dalla villa. Durante la pericolosa operazione, i due, fermi in macchina al bordo della stretta strada di campagna che hanno imboccato, hanno anche dovuto, al passaggio di un'auto di gente allegra di ritorno da una festa, simulare di essere una coppia di amanti, e l'operazione avventurosa, soprattutto per la freddezza e l'autocontrollo di Role, va a buon fine. Il cadavere viene abbandonato nel folto del bosco, anche se entrambi non sono certo convinti di aver compiuto una buona azione. Cioè, i termini compromesso, pregiudizio, menzogna, viltà, stoltezza riecheggiano nella loro mente. Comunque, prima dell'alba sono di ritorno alla villa, Rowley torna al suo albergo in bicicletta e lei, come lui gli ha consigliato di fare, dopo essere rientrata in camera silenziosamente, prende un sonnifero e si addormenta. Il giorno dopo, tanto Mary quanto Rowley sono invitati a pranzo dagli Atkinson. Ora vedremo chi sono, autorevoli americani, anche loro in villa, perché qui c'è, Mome ironizza su questo fatto, su questa colonizzazione del, e lei vorrebbe darsi ammalata, ma Rowley la rimprovera, la sollecita a dissimulare, bisogna dissimulare in questa situazione. E allora, andiamo avanti a leggere.
Scusa, il custode mi diceva che c'è, qualcuno ha un'auto lì fuori nel piazzale, uno di voi, uno di noi.
No. Sì, sul piazzale, qui dentro.
Ah, ecco, perché...
Valla a mettere fuori, nel parcheggio lì, vai subito, perché poi se chiudono...
Perché loro vanno via prima.
Se chiudono i... Già, tu non lo sapevi venendo da, da Tavarnuccia. Quando Mary aprì gli occhi, vide Nina accanto al letto. Cosa c'è? Domandò assonnata. È molto tardi, signora. La signora deve essere alla villa bolognese a luna. Sono già le 12. D'improvviso ricordò con una dolorosa stretta al cuore. Ormai ben desta guardò la cameriera. Era sorridente e cordiale come sempre. Cercò di raccogliere le idee. Stanotte, dopo che mi hai svegliato, non riuscivo a riaddormentarmi. Non volevo passare il resto della notte sveglia, così ho preso un paio di pasticche. Mi scusi tanto, signora. Avevo sentito un rumore, ho pensato di venire a vedere se era successo qualcosa. Che genere di rumore? Ma come uno sparo. Mi sono ricordata la rivoltella che lì ha lasciato il signore e ho avuto paura. Sarà stata un'automobile per strada, portami un caffè e poi farò il bagno. Dovrò sbrigarmi. Uscita la cameriera, Mary balzò su e andò al cassetto dove aveva nascosto la rivoltella, temendo che Nina l'avesse trovata e portata via. Suo marito, Ciro, avrebbe capito subito che dall'arma era partito un colpo, ma la rivoltella era ancora lì. Rowley aveva avuto ragione di insistere che lei andasse a questo pranzo. Il suo comportamento doveva essere naturale. Anche per lui, ora, dovrà stare ben attenta. A Rowley era infinitamente grata. Era rimasto calmo, aveva pensato a tutto. Chi poteva immaginare che un ozioso come lui avesse tanto spirito? Cosa le sarebbe accaduto se lui si fosse perso d'animo quando quell'automobile di gente allegra veniva loro addosso nel momento di maggior pericolo? Forse Rowley non era utile alla società, ma era un buon amico. Questo nessuno poteva negarlo. Prese il caffè, fece il bagno e cominciò a sentirsi molto più se stessa. Incredibile, con tutto quello che aveva passato, non sembrava cambiata affatto. La stimolava l'idea di quel pranzo, dove avrebbe dovuto esibire una gaiezza spensierata e la presenza di Role le avrebbe dato sicurezza. Finalmente fu pronta per uscire e Nina le sorrise affettuosamente. Gli Atkinson erano americani di mezza età, proprietari di una sontuosa villa appartenuta un tempo ai Medici e avevano speso 20 anni a raccogliere i mobili, i quadri e le statue che ne facevano una delle meraviglie di Firenze. Erano ospitali e davano grandi ricevimenti. Quando Mary fu introdotta nel salotto con i suoi stipi rinascimentali, le Madonne di Desiderio di da Settignano, del Sansovino, del Perugino, di Filippino Lippi, gli ospiti erano già tutti presenti. Le donne erano graziose dei vestiti estivi comprati a Parigi e gli uomini in abito leggero apparivano tranquilli e disinvolti. Le alte finestre erano aperte su un giardino all'italiana con siepi di bosso e statue barocche segnate dal tempo. In quella calda giornata di giugno c'era nell'aria un'animazione che metteva tutti di buon umore. Si aveva la sensazione che nessuno fosse afflitto da preoccupazioni. Era difficile credere che al mondo ci fosse la guerra e la gente che non aveva abbastanza da mangiare. In una giornata simile era bello essere vivi. Entrando nella stanza, Mary si sentì accolta da una lieta benevolenza, ma proprio questo le diede una fitta crudele di sgomento. Quel povero ragazzo, frattanto, giaceva a cielo aperto sul fianco di una collina sopra l'Arno con una pallottola nel cuore, ma vide in fondo alla stanza Rowley che la guardava e ricordò le sue parole. Venne verso di lei. Harold Atkinson, il padrone di casa, era un bell'uomo dai capelli grigi, alquanto corpulento, che amava corteggiare Mary in modo goffamente paterno. Rowley si accostò. Stavo dicendo a questa ragazza che è bella come un quadro, disse Atkinson voltandosi verso di lui. Tempo sprecato, mio caro, bofonchiò Rowley col suo sorriso accattivante. Tanto varrebbe fare complimenti alla Statua della Libertà. Ti ha scoraggiato, vero? Completamente. Non la biasimo. Il fatto è, signor Atkinson, che i ragazzi non mi interessano, disse Mary con un guizzo negli occhi. Ho constatato che con gli uomini di meno di 50 anni non vale la pena di parlare. C'è speranza anche per me. Una volta o l'altra dobbiamo approfondire questo argomento, rispose Atkinson. Credo che abbiamo parecchio in comune. E si allontanò per stringere la mano a un nuovo arrivato. Sei bravissima, disse Rowley sottovoce. Il suo sguardo di approvazione la incoraggiò, ma tuttavia era impaurita. Non mollare, fai conto di essere un'attrice che recita una parte. Te l'ho detto che non ho talento per il teatro, rispose lei con un sorriso, ma tuttavia si sarebbe prodigata. Varie persone venute alla cena della sera avanti erano presenti. La principessa San Ferdinando sedeva alla destra di Atkinson. Ne nacque un discorso che rischiò di far perdere a Mary la sua padronanza. La vecchia dama si sporse sul tavolo per parlare. Stavo dicendo al conte di ieri sera, si rivolse a Atkinson, li avevo invitati a cena da Peppino per ascoltare un cantante che ha una voce meravigliosa e lui non c'era, figuratevi. L'ho sentito, disse Atkinson. Mia moglie vuole che io gli paghi gli studi. Pensa che dovrebbe fare il cantante d'opera. Invece c'era un violinista tremendo. Ho parlato con Peppino, dice che è un profugo tedesco. Gli ha dato lavoro per carità, ma non lo chiamerà più. Ricordi Mary? Era proprio impossibile. Non suonava molto bene. Si domandò se la sua voce sembrasse agli altri innaturale come sembrava a lei. Altro che, disse la principessa, se suonassi il violino in quel modo mi sparerei. Mary sentì il dover dire qualcosa. Strinse un po' le spalle. Deve essere molto difficile per gente così trovare da lavorare. Era giovane, disse Atkinson. Sì, poco più che un ragazzo, rispose la principessa. Aveva una testa piuttosto interessante, no Mary? Non ho fatto molta attenzione a lui, replicò Mary. Non sapevo fosse un profugo, disse la principessa. Adesso ci sto un po' male. Magari è per via delle mie proteste che Peppino ha detto di volerlo licenziare. Chissà se potrei ripescarlo. Gli darei 200 o 300 lire per tirare avanti finché trova un altro lavoro. Mary lanciava sguardi angosciati a Rowley, ma era dall'altro capo della tavola e non poteva vederla. Dovette far fronte alla situazione da sola. Infine, per buona sorte, la conversazione cambiò. Mary si sentiva spossata, continuò a discorrere di questo e quello, a ridere alle facezie del vicino, a fingere interesse, ad avere l'aria di divertirsi. Fu una benedizione quando finalmente poté congedarsi. Grazie infinite, è stata una bellissima festa. La signora Atkinson, capelli bianchi, gentile, saggiamente ironica, le trattenne la mano. Grazie a lei, mia cara, lei è così bella, da pregio a qualunque festa, e Harold se l'è goduta un mondo, è un gran farfallone. È stato molto gentile con me, non ne dubito. È vero che presto lei ci lascerà? Mary capì dal tono che la signora Atkinson si riferiva ad Edgar. Forse la principessa gli aveva detto qualcosa. Chi lo sa? Sorrise. Beh, spero che quello che ho sentito sia vero. Lei non è solo bella, è buona, dolce e genuina. Vorrei che fosse molto felice. Mary non poté impedire che le venissero le lacrime agli occhi. Rivolse alla signora un pallido sorriso e partì in fretta. A casa trovò ad aspettarla un telegramma appena arrivato. Torno in volo domani, Edgar. Mary si rifugiò in giardino in cerca di pace. Ora poteva abbandonarsi ai suoi pensieri inquieti. Nina le portò una tazza di tè. Mary le disse che aspettava Rowley. Quando viene, porta del whisky, il sifone, del seltz e il ghiaccio. Va bene, signora. Nina era una donna giovane, incline alla chiacchiera. e adesso aveva una notizia che desiderava comunicare. L'aveva portata su Agata, la cuoca dal borgo vicino dove abitava. Certi suoi parenti avevano preso a pensione uno di quei profughi che scappavano in Italia. Ora costui era fuggito senza pagare e loro erano povera gente. L'uomo non aveva altro che il vestito con cui si era presentato. Gli avevano fatto credito per 3 settimane perché era così simpatico e gli faceva pena, ma svignarsela a quel modo era un brutto scherzo. La prova che a far del bene alla gente ci si rimette sempre. «Quando è andato via?» domandò Mary. «È uscito ieri sera per andare a suonare il violino da Peppino. Ecco, proprio dove è stata a cena la signora? Disse che al ritorno avrebbe dato i soldi all'assunta, ma non è tornato. L'assunta è andata giù a chiedere, ma da Peppino le hanno detto che non ne sapevano niente. Hanno detto che non erano rimasti contenti e non lo volevano più. Però soldi ne aveva, ha avuto la sua parte del piattino. Una signora ci aveva messo 100 lire e me...» Mary la interruppe, non desiderava sentire altro. «Fatti dire da Agata quanto doveva l'assunta. Mi dispiace che lei abbia a patire per aver fatto una gentilezza. Pagherò io. Oh, signora, per loro sarebbe una provvidenza, sa, con 2 figli sotto le armi che non guadagnano niente. Tirare avanti è un'impresa. Siamo noi, povera gente, a dover soffrire per fare grande l'Italia.» Per la seconda volta quel giorno le era toccato di sentire parlare di Carl. Sembrava che quell'infelice, di cui nessuno si era curato finché era vivo, da morto, richiamasse arcanamente l'attenzione su di sé. Le tornò in mente una frase della principessa, di voler fare qualcosa per lui, visto che aveva perso il lavoro a causa sua. La principessa era una donna ostinata e l'avrebbe cercato. E se non riusciva a trovarlo, avrebbe mosso mari e monti per scoprire cosa gli fosse successo. «Devo andarmene da qui, ho paura», pensò. Si sentì chiamare, era Rowley, e la sua voce ebbe su di lei un effetto stranamente rassicurante. Era tranquillissimo. «Nina mi ha detto che era qui, che eri qui, adesso ci porta qualcosa da bere. Ne ho proprio bisogno per Diana. Fa caldo venire su a piedi per questa tua collina.» Le diede un'occhiata scrutatrice. «Che c'è? Hai una brutta cera? Dopo aspettiamo Nina.» Quando venne Nina, Rowley scherzò allegramente con lei. «Allora Nina, tutti questi figli che ogni buona italiana dovrebbe fornire allo Stato come vuole il Duce? Non mi pare che lei stia facendo il suo dovere. Mamma mia, è già difficile nutrirci noi oggigiorno, come farei a dar da mangiare a mezza dozzina di marmocchi?» Ma andata via la cameriera, si volse subito a Mary. «Cosa c'è?» Lei gli disse dell'incidente a pranzo, quando la principessa aveva parlato di Carl, e quello che Nina le aveva raccontato poco prima. Rowley ascoltò attentamente. «Ma mia cara, in tutto questo non c'è niente che metta paura. Lui credeva di avere un lavoro fisso e l'hanno licenziato. Era in debito con l'affittacamere. Aveva promesso di pagarla e non ce l'ha fatta. Supponiamo che lo trovino. Si è sparato. Motivi ne aveva in abbondanza.» Sembrava un discorso sensato, certo. Mary sorrise e sospirò. «Penso tu abbia ragione, ma ho paura.» Rowley la guardò con un sorriso ironico. «Certo che se ci avessero sorpresi ci sarebbero volute parecchie spiegazioni. 2 inglesi che scorrazzano per la campagna con un cadavere. Non mi è chiaro come avremmo dimostrato che si era ucciso. Potevamo avergli sparato, tu o io. Perché tu? Alla fertile immaginazione di un poliziotto sarebbero balenate 12 di ragioni. Dal ristorante siamo andati via insieme. Mi dicono che in fatto di donne la mia reputazione non è delle migliori. Tu sei un esemplare quasi perfetto della specie femminina. Come dimostrare che tra noi non c'era qualcosa? Avrei potuto trovare il giovanotto in camera tua e ucciderlo per gelosia. O magari ucciderlo per salvare la tua reputazione, perché lui ci aveva colto in circostanze compromettenti. La gente ne fa. di queste scemenze. Ti sei messo a un rischio tremendo. Ieri notte ero così sconvolta che non ti ho nemmeno ringraziato, una vergogna. Ma ti sono veramente grata, Rowley. Se non era per te, mi sarei uccisa. Non so cosa ho fatto per meritare che tu mi aiutassi tanto. Lui la fissò con un sorriso bonario, non curante. Mia cara, l'avrei fatto per un amico qualsiasi, forse anche per un perfetto estraneo. Che vuoi? Non sono molto ligio al codice. È stato molto emozionante. A proposito, dov'è la pistola? L'ho qui, nella borsetta. Non ho osata lasciarla a casa quando sono uscita per il pranzo. Avevo paura che Nina la trovasse. Rowley allungò la mano. Mi passi la borsetta? Mary non capì perché la volesse, ma gliela diede. Lui l'aprì, prese la rivoltella e se la mise in tasca. Perché fai questo? Prima o poi troveranno il corpo e credo sia meglio che trovino lì anche la pistola. Non vorrai tornare in quel posto. Ho preso una bicicletta a Nolo, niente di strano, se faccio una salutare pedalata. Si alzò. Vai adesso? Sì, quel bosco in realtà non è gran cosa. Scopriranno il corpo abbastanza presto. Starò in angoscia finché non ti saprò tornato sano e salvo. Sì? Sorrise. Non aver paura. Il diavolo è galantuomo e, per i suoi, ha un occhio di riguardo. Andò via. L'attesa ora fu un tormento. Le venne come un senso di rabbia verso di lui. Non aveva diritto di fare queste stupidaggini. Strano uomo. Chi avrebbe immaginato che i suoi modi frivoli nascondessero tanta determinazione? Finalmente lo vide tornare e tirò un gran respiro di sollievo. Bastava guardarlo per capire che tutto era andato bene. Si gettò su una sedia e si servì di whisky. Missione compiuta. Sai, si direbbe che a volte la fortuna si faccia in quattro per dare una mano ai delinquenti. Rimasero per un poco in silenzio. Rowley centillenava il suo whisky. Vorrei dirti esattamente cosa è successo ieri notte, disse lei alla fine. Non occorre. L'essenziale lo immagino e il resto conta poco, no? Ma ci tengo. Voglio che tu mi conosca al peggio. Non so perché quel povero ragazzo si sia ucciso, davvero, sono tormentata dal rimorso. Rowley l'ascoltò in silenzio raccontare parola per parola ciò che era avvenuto da quando aveva visto Carl uscire dall'ombra del cipresso e del fico fino al momento terribile in cui il suono dello sparo l'aveva fatta sobbalzare. C'erano cose non facili da dire, ma Mary intuiva che se avesse taciuto parte della verità, lui se ne sarebbe accorto subito. E del resto per lei era un sollievo raccontare la storia in tutta la sua vergogna. Quando terminò, Rowley si allungò sulla sedia. «Penso di potersi spiegare perché si è ucciso», disse alla fine. «Era un esule, randagio, senza un soldo, affamato. Non aveva molto per cui vivere, no? E sei arrivata tu?» E lo hai fatto sognare perché lo amavi. Come potevi aspettarti che indovinasse che era solo pietà la tua? Lo avevi innalzato alle stelle e poi l'hai ripiombato in un fosso. Sai, quasi tutti abbiamo avuto nella vita momenti di felicità così completa che ci siamo detti, Dio, se potessi morire adesso. Carl ha vissuto quel momento, ha avuto quel pensiero ed è morto. Mary lo guardò con stupore. Era proprio lui, il cinico, spensierato, bell'imbusto a parlare così. Era un Rowley di cui ignorava l'esistenza. Lei non rispose e gli diede il telegramma di Edgar. Rowley lo lesse. Lo sposerai? Voglio andarmene da qui. Ormai questa casa la odio. Quando entro in camera mia provo orrore. E l'India è lontana. Edgar ha forza e carattere, mi ama, ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di me, ho bisogno di qualcuno che si prenda cura di me, qualcuno di cui avere rispetto. Beh, la faccenda è risolta, no? Mary gli diede un'occhiata incerta su cosa intendesse, ma lui la guardava con occhi sorridenti che non tradivano nulla, sospirò lievemente, ma naturalmente può darsi che non voglia più sposarmi. Ora che diavolo vai dicendo? Devo dirglielo, Rolly. Perché? Esclamò lui sbalordito. Non potrei sposarlo con questo peso sulla coscienza. Non avrei un minuto di pace. E la sua, di pace, credi che ti ringrazierà per avergliene parlato? Ti dico che ora è tutto a posto, niente potrà più collegarti con la morte di quel disgraziato. Devo essere onesta. Rolly si accigliò. Stai facendo un terribile sbaglio. Li conosco, questi pilastri imperiali, la quintessenza dell'integrità. Cosa ne sanno dell'indulgenza? Loro non ne hanno mai avuto bisogno. È una follia distruggere la sua fiducia in te. Ti crede perfetta. Sai, il tuo Edgar ha tante ottime qualità, ma se permetti anche una certa dose di stolidità ottusa, e senza di essa non sarebbe il pezzo grosso che è, e tu gli chiedi di penetrare nel labirinto della sensibilità femminile? Se mi ama abbastanza, ci riuscirà. Benissimo, mia cara, fa a modo tuo, però se vuoi che fili tutto liscio, ascolta il mio consiglio e imita l'ostrica. Fece una risatina, le sfiorò la mano e se ne andò a passo svelto. Mary pensò che forse non l'avrebbe più rivisto ed ebbe una piccola stretta al cuore. Buffo che le avesse chiesto di sposarlo. Le vede da sorridere, immaginando il suo sgomento se lo avesse preso sul serio dicendogli di sì. E è bravo come, vedete, a creare situazioni simboliche, anche che ci sono moltissimi simboli in gioco. A volte di fronte a certe risposte affermative si rimane sgomenti, no? E poi bisogna sempre dire la verità. Qui si pone un altro tema importante. O a volte è meglio dissimulare, o bisogna dissimulare sempre. Michelangelo nelle sue opere utilizza la dissimulazione, eh? Il poeta è un fingitore, direbbe Fernando Pessoa. E nel senso culturale del termine dissimula, creando motivi simbolici contenenti temi non svelabili in modo palese, ma fruibili se tradotti per mezzo dell'attività intellettuale. Circa un anno dopo aver prodotto la Madonna della Scala, Michelangelo realizza un'opera non ispirandosi alla dottrina del cristianesimo, ma alla mitologia greca. Guardate sul punto 4. Michelangelo tra il 1491 e il 1492, anno fatidico, realizza un'opera basandosi sull'osservazione di un sarcofago dell'antica Roma e quindi ricalcando un tema di carattere mitologico. E quest'opera si intitola La battaglia dei centauri. E i centauri, come ben sapete, sono quelle creature mitologiche con il corpo inferiore a forma di cavallo e la parte superiore in forma umana. Michelangelo, sebbene abbia a disposizione un blocco di marmo piuttosto piccolo e sottile, riesce tuttavia a creare un intreccio straordinariamente complesso di corpi in lotta tra loro che sembra perdersi all'infinito. In questo lavoro si trovano molti indizi di quello che Michelangelo avrebbe realizzato nelle sue opere successive, compreso il soffitto della Cappella Sistina. Nella battaglia dei centauri è evidente l'interesse di Michelangelo per il corpo maschile, molto muscoloso e sempre nudo, raffigurato nelle più varie posizioni, che neanche il Kama Sutra, alcune inverosimili. Michelangelo è così interessato a studiare il nudo maschile che il concetto del centauro rimane nel titolo dell'opera, perché all'interno della composizione inserisce solo come richiamo un particolare di un cavallo, una zampa, che poi andrete a cercare, nella parte inferiore della scultura. E si riconosce, ma con molta difficoltà, una sola figura femminile in questo groviglio di carne. Si tratta di Ippodamia. Ippodamia significa domatrice di cavalli in greco, il cui tentato rapimento è, secondo il mito, la causa della sanguinosa e celebre battaglia dei Lapiti contro i Centauri. Questa Ippodamia, attenzione perché ci sono alcune Ippodamie nei miti che ne abbiamo incontrato una famosa a suo tempo, questa Ippodamia è la figlia del re Atrace che sposa Pirito, che è appartenente al leggendario popolo dei Lapiti, abitatori della Tessaglia. Anche Achille viene dalla Tessaglia, il mito di Achille. E non va confusa con Ippodamia, figlia di Enomao e moglie di Pelope, che abbiamo incontrato qualche anno fa sul mitico territorio della tragedia, ve la ricorderete? Alle nozze di Pirito e Ippodamia vengono invitati tutti gli eroi greci e anche i centauri. Uno di loro, Euritione, durante il banchetto, come ha anche bevuto un po' troppo, tenta di rapire la sposa, domatrice di cavalli, quindi è chiaro che metà, e scoppia la battaglia tra i Lapiti e i centauri, che hanno la peggio. Si capisce che Michelangelo nutre poco interesse per il corpo femminile, difatti raffigura Ippodamia di spalle, e il risultato è che è difficile localizzarla, anche cercandola attentamente all'interno della scena. E difatti si può pensare che l'opera sia composta esclusivamente da figure maschili. Questo straordinario artista non è mai riuscito a raffigurare il corpo femminile se non con delle spiccate caratteristiche mascoline, sapete, nella sacrestia a Firenze dei Medici. Ma l'elemento più importante nella battaglia dei centauri, che Michelangelo vuol mettere in evidenza, è un tema legato al pensiero della Cabala, di cui, come ben sappiamo, Michelangelo è fresco di studi. Il tema in questione, che emerge anche tra le righe del romanzo che stiamo leggendo, riguarda il conflitto tra l'anima istintiva vicina al mondo animale, quella dei centauri, e quella spirituale propriamente umana. Di questo tema se ne occupa anche Pico della Mirandola nell'Heptaplus, che abbiamo studiato la scorsa settimana, e aggiungiamo qualcosa questa sera, quando descrive la prova che deve sostenere la persona nella battaglia delle due inclinazioni. La persona deve sostenere quotidianamente una battaglia tra due inclinazioni, tra Yetzer Atov, la buona inclinazione, e Yetzer Hara, la cattiva inclinazione. Guardate che questo concetto talmudico è entrato anche nella letteratura del Corano, perché il profeta dell'Islam Muhammad conosce bene l'Antico Testamento e probabilmente ha anche a disposizione commenti che lo portano a concepire questo concetto. Anche nella letteratura del Corano c'è questa idea, ed è un'idea predominante. Noi siamo quotidianamente, i fedeli sono quei muslimi, sono quotidianamente impegnati nel sostenere una battaglia tra la buona inclinazione che dobbiamo scegliere e la cattiva inclinazione a fare il male che dobbiamo respingere. E la letteratura del Corano utilizza un termine significativo per indicare questa battaglia, il termine jihad, che è il significato autentico di questa parola. Quindi voi capite che noi stiamo in questo momento subendo una pressione culturale, con la C minuscola, fortemente negativa, legata ad una ignoranza e non ad una sapienza. No? Beh, noi accettiamo, abbiamo accettato una interpretazione di una minoranza salafita che c'è stata un po' di tempo fa sul fatto che la jihad sia la guerra armata in cui bisogna sparare, mentre invece il concetto della jihad, secondo la letteratura del Corano e secondo Muhammad, è la battaglia delle due inclinazioni che dobbiamo sostenere quotidianamente. Noi dobbiamo scegliere il bene contro il male, perché siamo tentati, ahimè, e dobbiamo sostenere questa jihad, questa battaglia. E questo è bene sottolinearlo, perché usiamo oggi dei termini, jihadismo, cioè, che sono completamente fuori da quella che è l'ottica culturale, che fa riferimento alla letteratura del Corano. E questo è piuttosto sorprendente, ma dipende dall'ignoranza, dipende dal fatto che manca l'alfabetizzazione. Anche Michelangelo, nella sua opera epistolare e poetica, e basta il frammento che abbiamo letto poco fa per capire, scrive spesso di questo conflitto che sente nel suo animo e che tutte e tutti noi sentiamo tra l'inclinazione a realizzare il bene e l'impulso a fare il male, una questione sulla quale dalle origini dell'umanità la persona è chiamata a riflettere. E per rifletterci possiamo osservare un'immagine della battaglia dei centauri, in un fascicolo che trovate in biblioteca, navigando in rete, oppure facendo una visita a casa Buonarroti per studiare e ammirare l'opera dal vero. Quindi esercitiamoci ad investire in intelligenza. Nel 1491 Pico della Mirandola, che sta nascosto a Palazzo Medici dopo che Lorenzo il Magnifico lo ha salvato perché avrebbe potuto essere giustiziato a causa dei suoi scritti considerati eretici dal Sant'Uffizio, Pico era fuggito in Francia, è stato catturato dal braccio armato del Sant'Uffizio ed è stato liberato da un comando che Lorenzo manda in Francia a liberare, a catturare a sua volta Pico e portarlo a Firenze. Ebbene, Pico della Mirandola insiste perché Lorenzo si adoperi per far tornare in città, perché era stato allontanato l'anno prima, un frate predicatore domenicano di cui Pico ammira il carattere e la cultura. Lorenzo, con il suo potere di mediazione e con il suo denaro, come al solito, riesce nell'intento, e questo domenicano torna a Firenze e dopo poco tempo, per le sue competenze, viene eletto dalla comunità priore di San Marco. È un ferrarese e si chiama Fra Girolamo. Fra Girolamo Savonarola fa di cognome, l'avete sentito nominare? Chi è Fra Girolamo Savonarola? È un eroe? È un martire? È un profeta democratico? È un ciarlatano? È un terrorista? È un santo? Beh, su di lui ne sono state dette tante. Soprattutto è un uomo di cultura, è uno che ama studiare, è uno che chiama la... che a quest'ora ha già stappato la bottiglia di Lambrusco, mentre sono riuniti nella biblioteca di San Marco questi personaggi e stanno disputando sui massimi sistemi, sulla psiche, sul logos, sul cosmos e su molte altre cose. E, ebbene, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli anche quando si sente odore di bruciato, come in questo caso, che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui, il viaggio continua. Buonanotte, accorrete numerose e numerosi, perché